Alino, comunque sappi che qua manca da morire Alberto Forchielli con le sue verità assolute. Alberto Forchielli.
Nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
E con l'uomo delle verità assolute, ma avete sentito? Alberto Forchielli, che oggi è venuto in studio.
Ciao Alino, ciao Leonardo.
Ancora una volta senza essere pagato, tra l'altro, perché Alino Milan sta cercando di convogliare qui sempre più persone, ma senza dar loro neanche un euro. Io
ma
mi ribellerei.
Mettergli la pulce nell'orecchio, che poi.
Che poi non è che Confindustria sia povera, anzi.
Ma sì, poi non, appunto, mica dovrei mettergli io i soldi.
Sì, ma tu hai le direttive che arrivano dalla voce di Confindustria, quindi.
Vabbè. Albertone Forchielli, buongiorno e ben
Ciao,
arrivato.
Lino.
Eccoci qua, hai sentito l'uomo delle verità assolute. Adesso non esageriamo, eh? È arrivata anche la scaletta dal cardinal Lorenzone.
Questa volta è quella giusta, perché prima ne è data una a caso.
Sì, a caso.
Dice, tenete la scaletta, le lancia così, ma sono scalette di mesi scorsi.
Signore,
sul computer
signori.
C'è scritto stampa quello che capita.
Sì. C'è Paolo Corleoni in regia, c'è Miriam Lucchetti in redazione e soprattutto c'è un'Elisabetta Fusconi che l'abbiamo spedita in ferie. E indovinate perché? Perché è svizzera, l'abbiamo cacciata. Oggi non la sentite, questo è il gesto del vai. Avanti, via, lontano, la Svizzera Fusconi.
Comunque io d'ora in avanti ti farò Svizzera, fino alla fine degli europei.
Capito?
Vabbè, c'è il blocco del Bologna, anch'io.
Eccola lì, guarda, è finita così, e noi, via.
Palla che passa via, centralmente via. A Ciro, e scoppio subito della Svizzera via. Con Vargas.
Cacciata. Abbiamo subito cacciata. Tra l'altro è stato un dopo partita molto interessante, molto interessante.
Senti qua. Che la Svizzera è una macchina Ferrari e stasera l'Italia è stato un Fiat Panda.
Un
Fiat
Panda.
Fiat
Panda.
Fiat
Panda.
Questa è la domanda.
Una Ferrari, una Fiat Panda.
Bisogna accettare tutto, anche allusioni di cattivo gusto come la sua. Quando poi si perde
la prende sempre
tutto.
Bene Spalletti
si capisce
sì.
Che lei è una persona di grandissima ironia, di grandissima qualità. Come si chiama lei?
Questa dà l'idea proprio del come si chiama della ritorsione.
Io,
no?
sì, so chiedendo.
What's your name?
Your name and
your name.
Reader?
Yeah.
Questo giornalista, non facciamolo più entrare alle prossime conferenze stampa.
Il guru Spalletti, dai che partiamo, che c'è Albertone Forchielli, abbiamo tante cose da chiedere e tanti temi da affrontare. Presa bene, caro Alberto, il buon Spalletti, ma non dovrebbero andare via tutti, lo so, cioè dimettersi?
Ma no, in un programma triennale, poveretto, poi perde la buona uscita se si dimette.
Ma non è neanche per quello, perché poi alla fine il nazionale non guadagna così tanto come nei club. È proprio una questione, secondo me, di non voler dire ho sbagliato, potevo fare meglio. Sì. Proprio una questione.
Forse ha ragione oggi Repubblica che titola in Italia non si dimette mai nessuno. Non è la prima regola, Albertone Forchielli?
Beh sì, stare attaccati alla poltrona e puntare alla buona uscita. È una regola fondamentale nel mondo del business.
Cioè, tu che quest'anno hai vinto, tu proprio tu, sì, hai vinto il campionato NBA di basket,
sì,
no? Con Boston.
Sì.
Cioè, cosa farebbero a Boston all'allenatore, non so, o al presidente, non lo so se succede.
Ah, no, li salto gli allenatori con una facilità incredibile. Lì li fa saltare come i birilli, una cosa del genere salterebbe, sì.
Sì. Sì, invece sì. In Italia che cosa si fa? Sapete che io vi giuro, quando l'ho letto,
c'è una certa vischiosità in Italia in queste cose, ma del resto Spalletti ha anche fatto la squadra con i giocatori che aveva.
Ma va bene, infatti, cioè il livello lo sappiamo qual è. Adesso non è che stiamo parlando di calcio, però mi ha colpito una notizia che è questa. Sapete che si dice in Italia, quando non sai cosa fare, che cosa fai, Leonardo? Crei
una commissione d'inchiesta, sì. una supercazzola.
Vabbè.
Facciamo squadra, commissione d'inchiesta.
L'hanno fatta, io non ci credevo. Hanno annunciato la nascita di una commissione che mette insieme i direttori sportivi di Inter, Juve, Atalanta e Bologna.
Stiamo entrando anche noi nella cupola.
No,
stiamo entrando nella cupola.
È una cosa disturbante, perché non c'è qualcuno della Roma anche fuori?
No, del Milan no,
del
della
Milan.
Lazio
perché
no,
queste,
del
c'è
Napoli,
una motivazione
no.
Solo queste quattro squadre?
Non lo so.
La cupola?
No. Adesso no, vabbè. Una commissione, ma cosa serve? Perché una commissione?
Perché probabilmente per decidere che politiche anche a livello di settore giovanile portare avanti. Per
la commissione, ci va la commissione. Vabbè.
Però è seccante per le altre squadre sta cosa, come dire noi non contiamo niente, no?
Sì, effettivamente un po' così. Vabbè, comunque questa Italia l'hai vista, cosa dobbiamo dire? Niente, poi parliamo di altre cose.
I giocatori mi sembrano molto brocchi. Certo che Spalletti ha sbagliato nella motivazione, se gli vogliamo fare una critica, perché motivati zero. Non so chi usa come psicologo, come cosa, ma certo che i giocatori sembravano proprio svogliati.
Sì, senza la cosiddetta garra.
La garra.
Cioè, non hanno...
Vabbè, dai, non parliamo di calcio in questa trasmissione, però tanto dovevamo, soprattutto il pronostico azzeccato da Elisabetta Fusconi, che aveva detto 3-1 per la Svizzera, lei che è svizzera. Io avevo detto 2-0, ma per l'Italia. Cosa succede? Perché soffi? C'hai un moscerino?
Perché ho preso una lattina d'acqua, ma ho scoperto che è sporca. Ci sento, guarda, tutto questo nero che c'è nel bordo, e appoggiando
sì,
la bocca.
Vabbè, finisco.
È brutto bere così.
Sì.
Però è una protesta formale a Radio 24. Non si possono avere lattine d'acqua sporche.
Tieni presente, Alino, che la Svizzera aveva il blocco del Bologna. Per cui
eccolo
a Bologna
lì.
Tifano tutti in Svizzera.
Eccolo lì. Adesso ti
fai. Sì,
che c'è? Ndoye.
Ndoye, Freuler e
che ha fatto Abisher. Vabbè. Quindi adesso si tifa Svizzera per il Bologna.
Ma anche con l'Italia eravamo ambivalenti.
Vabbè. Ragazzi, noi qui abbiamo tanti temi da affrontare. Abbiamo i temi da affrontare. Tra poco parleremo di Francia, parleremo dell'inchiesta di Fanpage col direttore di Fanpage che tanto ha creato scalpore in Italia. Intanto ti chiedo una cosa sull'America. Avrai visto anche tu, noi ne abbiamo già parlato, il dibattito Biden-Trump e il livello di... Come dire, quando è arrivato
una
oggi,
catastrofe, una catastrofe.
Quando è arrivato oggi Forchielli, gli ho detto: sei più lucido di Biden o
una catastrofe? Io sono sempre stato un grande fan di Biden, ritengo che sia stato un grande presidente.
Ne parli al passato, ritengo che sia
però
stato.
Con quella performance lì dovrebbe avere la dignità di farsi da parte.
Ma neanche lui si dimette, è come Spalletti Biden.
È come Spalletti.
Effettivamente c'è, cioè, anche lì è incredibile.
Incredibile.
Io so cosa posso fare per vincere.
Anche la moglie dicono sia l'unica che potrebbe convincere
sì,
Biden.
La sorella, la moglie. Sì. Senti Biden però che ha fatto un comizio dopo il dibattito disastroso e non so, gli hanno dato un po' di ovo maltina, bello, è apparso
I
bello.
I know I'm not a young man.
So di non essere giovane.
Well, I know.
Lo so.
I don't walk as easy as I used to. I don't speak as smoothly as I used to.
Non parlo come un tempo.
I don't debate as well as I used to.
Senti come sembra
di
invigorito.
What I do know. I know how to tell the truth.
I know how to tell the truth.
Ma so come dire la verità. Ma qua mi sembra un po'. Che gli è successo? L'hanno.
Gli ha dato una pompatina.
Una volta sì, zero vita.
No, ma io dico anche quelli
aspetta,
che.
Ma che è una pompatina di che?
Ma anche quelli che l'hanno tenuto una settimana a Camp David a preparare, perché lui si è preparato una settimana.
Sì, è arrivato
chiusa
stanco.
Camp David.
È arrivato stanco.
No, ho capito, ma non farlo partecipare. Digli che sta male, fai saltare il.
Ma come? Fai saltare il dibattito? Era uno scandalo, cioè dice. Allora
non sta bene, c'ha la febbre, si pospone, ma mandarlo al massacro così, o quindi mi sono molto meravigliato.
Tu ci hai già detto.
Altro sembrava che dopo un po' anche scemasse la sua attenzione, dopo qualche minuto.
Ah no, dicevo tre cose da dire e poi dopo prima, la seconda, la terza se le dimenticava.
Sì, sì.
Beh, ma che è stata una cosa imbarazzante.
No, si ride, però ci spiegava.
Ma poi tra l'altro chiedo, ma questa situazione non è anche nociva per gli alleati degli Stati Uniti? Cioè, che se uno si vede rappresentato alla fine da un personaggio così, l'America, anche gli alleati tutto sommato dicono vabbè, ma insomma non è più tanto credibile, no?
Ma l'America è un po', è tanto, un po', è un po' tanto che non è credibile. Perché questi continui cambi di leadership fa sì che l'America entri e esca dai commitment, però poi dopo non si sa se li mantenga. L'America ha dei commitment forti, c'ha il commitment di partecipare alla NATO, c'ha il commitment di spalleggiare il Giappone, di difendere Taiwan sotto certi modi, ma la gente dice ma valgono qualcosa questi commitment, basta un altro presidente che si sciolgono come la neve al sole. In questo Putin e Xi hanno certo ragione, ossia questi sistemi democratici con questi cambi repentini pongono un problema di affidabilità ai paesi democratici.
Senti, invece adesso spostiamoci in Europa e lo facciamo con il primo ospite, ma ti chiedo sulla vicenda della Francia, no? L'avanzata al primo turno di lepenisti, non si sa se Le Pen o Bardella, comunque della destra così definita. Dicevo, prima di entrare in onda tu mi dicevi non mi preoccupa più di tanto.
Sì, non è il diavolo questa RN. Io li detesto la Le Pen, detesto quel Bardella che mi sembra un Di Maio 4.0, senza nessuna educazione, non è mai andato a scuola, vorrebbe fare il primo ministro. Io è contrario a tutte. Però il nuovo programma di RN è un programma tutto sommato che insiste molto sull'immigrazione e la sicurezza, ma sull'economia è molto. Hanno già detto che non toccherà la legge sulle pensioni, hanno già detto che sono contrari al blocco dei motori endotermici al 2035, la borsa ha reagito positivamente, non ci sono grandi stravolgimenti sul piano economico.
Insomma, da questo punto di vista non ti sconvolge
no,
più di tanto.
No.
Salutiamo e lo ringraziamo per essere ancora con noi il professor Jean-Pierre Darny, che insegna a Nizza e alla LUISS di Roma. Buongiorno professore, eccoci qui.
Buongiorno a voi.
Allora, Alberto Forchielli ci dice, pur detestandoli politicamente, non è sconvolto e non è preoccupato dal punto di vista dell'avanzata dell'Assemblea Nazionale. Intanto ci spieghi cosa succede già in previsione del secondo turno del ballottaggio.
Allora, io non sono d'accordo con quello che è stato detto. Posso esprimere
sì, certo.
Un educato dissenso. Che cosa è successo? Abbiamo un Rassemblement National che ha fatto il pieno del suo elettorato senza progredire in modo enorme, comunque conferma le indicazioni molto forti date nelle europee, però si vedrebbe quasi qualche incapacità, ad esempio, a radunare i zemuriani. Abbiamo una sinistra, quindi raggiungendo un livello di 34%, abbiamo una sinistra che si è comportata bene, ha fatto un'alleanza che funziona e riprende un livello piuttosto alto, comunque siamo intorno ai 30%,
sì.
Un po' sotto, e abbiamo i macronisti che, pur avendo fatto una, come dire, una performance notevole ai confronti delle europee, dove veramente il loro consenso era stato molto basso, in termini di voti sono tornati a aggregare, però arrivano a un 20% ed è nettamente inferiore alle alle elezioni precedenti, quella del 2022, quella del 2017. E alla fine abbiamo anche una buona, se vogliamo, resistenza dei Repubblicani, sì. Canale storico, se lo chiamo così, intorno al 10%.
Ma cosa
una volta detto questo,
esatto, cosa succederà adesso al ballottaggio secondo lei? C'è un fronte adesso repubblicano, come dice Macron, tutti contro, per cercare di arginare.
Ma Lino, scusa, arginare.
Allora, questa
sì. Parigi
cosa,
ha aperto.
Questa cosa sembra. Sì. Pronto, sì, questa sì, cosa prego. Sembra funzionare abbastanza perché ci sono delle dichiarazioni convergenze, certe con alcune cavilli su alcuni personaggi, però sembra che sia da destra, cioè dal centro-destra, che da sinistra ci sia un interesse a localmente fare in modo che queste cose funzionino, quindi anche per un fatto di sopravvivenza. Quindi c'è una meccanica da questo punto di vista che sembra funzionare. Il problema adesso è di vedere che serbatoio di voto ha il Rassemblement Nazionale, si riesce a raggiungere qualcosa di vicino alla maggioranza assoluta.
Professore.
E lì si pone la questione di vedere se alcuni repubblicani mantenuti possono fare gioco andando verso l'estrema destra o no. Qui ci sono una serie di valutazioni da fare.
Senta,
però
senta per esempio Alberto Forchielli, che è economista, ha uno sguardo per esempio sulla borsa, no?
Cioè, Parigi è aperta al 2,5
in positivo
stamattina, adesso in questo momento. Milano fa più 2, Madrid 1,7, Francoforte 1,2. Insomma, questo RN non è il diavolo. Ha modificato il programma, vabbè. Non è il diavolo, ma perché dobbiamo buttarci nelle mani della sinistra
anche,
a questo punto?
Anche industriali italiani negli anni 20 dicevano questo di un certo regime, quindi gliele lascio. Cioè, questa è una visione storica con la quale io non entrerei, però voglio dire, il sostegno dell'industria e dell'economia alla stabilità di una destra estrema è un fatto storico che non conosciamo
bene. Ci ha risposto in maniera molto, molto netta, hai capito Alberto? Cosa ti dice il professor Darnier? Insomma, attenzione a che
ma
la storia.
Il programma è molto, molto diluito, sia di,
certo,
di destra
anche
estrema.
Perché, come
non c'è
visto
granché.
Da buon economista, non c'è un dato nel programma. Cioè lei da persona seria aveva letto il programma e ha visto che questi non mettono un dato vero.
Sì. Quindi, senta, sì, quello insomma. Che succederà, professore, è che ci sarà la cosiddetta coabitazione, insomma, cioè un presidente Macron che ha già detto io non mi dimetterò in nessun caso, e una possibile camera possibile a maggioranza e a controllo della destra potrebbe arrivare in questa situazione.
Vediamo, perché questo allora questo è sicuramente un'ipotesi forte, ma non è l'unica.
Non è l'unica,
cioè, non è scontato quel risultato al giorno di oggi, perché ci sono delle triangolari, bisogna vedere nei ballottaggi chi la spunterà, se le forze di centro e di sinistra riescono a fare un'alleanza decente, perché mettendole insieme hanno i numeri, oppure no, quindi questo è molto dopodiché certamente ci sarà una forma di coabitazione, perché o è un Rassemblement National, come dire, un monocolore RN con maggioranza assoluta, o è un Rassemblement National che dovrebbe allearsi, trovare una pattuglia di altri e magari con una formula ibrida, se qualcuno dei Repubblicani volesse andare a nozze con loro, cosa non scontata, perché comunque Ciottino ne viene visto bene fra i Repubblicani, quindi non è scontata questa ipotesi. Oppure ci sarebbe una specie di quello che io in articolo che pubblico oggi in Francia, una soluzione all'italiana, una specie di governo di unità nazionale, sì, tecnico, cosa completamente originale, ma che sarebbe comunque di coabitazione, perché non sarebbe la maggioranza del presidente, non ha i numeri, bisognerebbe far spazio alla sinistra. Ieri parlavano di governo di progetto, un governo di scopo, per dirla all'italiana, mm-hmm, i ministri, sì, che rivocavano questa. Comunque quello avrebbe una durata limitata, perché molto probabilmente Macron, che secondo me rimane al potere, fra un anno può disciogliere di nuovo le camere, deve aspettare un anno, ma insomma si può fare. Quindi è veramente una situazione,
è tutto aperto, come è tutto
dire,
aperto,
di relativa debolezza, sì. Non è un scenario positivo.
No, professore, allora facciamo così, noi intanto nel ringraziarla, magari ci risentiremo, ci prendiamo già l'impegno dopo il ballottaggio, se è d'accordo e se le fa piacere, per capire un po' di più i dati a quel punto definitivi. Intanto grazie, professor Jean-Pierre Darny.
Grazie a voi.
Qualcuno dice, caro Alberto, guarda che la borsa sale, ma vedrai nel tempo, cioè una reazione a una sorta di voto chiaro, poi in attesa del ballottaggio, per cui insomma una sorta di
borsa è sempre conferma, filo diciamo governativa, ecco.
filo forte.
No, ma RN non è filo governativa, perché Macron se lo divora, sì. È che tutto sommato hanno fatto un programma economico neutrale, mentre invece la sinistra promette fuochi e fiamme, di cancellare la legge sulle pensioni di Macron, salari minimi, cose di questo genere. Quindi è la sinistra la più pericolosa per l'economia, non RN, che si è molto addolcito. E poi paragoni con Mussolini nel 20 di un secolo fa, ormai è un altro mondo, non reggono più, ossia non...
È un altro mondo, anche se sai che dopo la pubblicità noi parleremo con Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, di questa inchiesta che ha un pochino terremotato tutta anche Fratelli d'Italia, nel senso, con le reazioni. Giorgia Meloni ha detto, anche se arrabbiata, nelle modalità, dicendo non ci si infiltra nei partiti, è una modalità che non le è piaciuta. Però il tema di molti giovani, mi colpisce questo, soprattutto giovani del partito.
Probabilmente perché non hanno memoria.
Non hanno memoria
neanche tramandata dai genitori.
Ma adesso
magari
si scopre, per esempio, di che una di quelle cacciate ha il papà ebreo.
Sì, appunto,
faceva le
memoria,
battute,
no?
Sulle svastiche. Ho capito. Ma
diventa quasi... sai, questi giovani sono un po'. I giovani dei Fratelli d'Italia non rappresentano l'elettorato. Ossia,
insomma, però fanno parte.
È una frangia estrema. E dicono cazzate, capito? Però andrebbero espulsi, andrebbero un po' ripuliti. La critica che si può fare alla Meloni di non averlo fatto.
Sì, comunque secondo me sarà sempre difficile eliminare, ci saranno sempre frange estreme,
certo.
No? Senza che queste rappresenti.
E ci saranno sempre giovani che dicono cazzate.
Sì.
Anche vecchi, devo dire.
Resta da capire quanti
persino
sono...
la Russa è insorto.
Sì, ma certo, e resta anche da capire quanto il partito sa di questa situazione. Giustamente anche Alessandro Giuli, presidente del Max di Roma, è considerato un intellettuale, diciamo, più di destra, di riferimento al partito, dice ma questo 2% sarà il 2% di nostalgici, ma cacciamoli. Cioè uno perde dei voti magari, ma magari ne acquista altri al centro-destra.
Sì, ma
che...
secondo me è impossibile, cioè come ci sarà sempre l'estrema destra, l'estrema sinistra,
l'importante è che
se togli quelli poi ci sarà qualcun altro che occupa comunque quello spazio di estremismo.
Ma non lo occupi all'interno di strutture di partito, lo occupi nelle piazze, a sinistra se vuoi nei centri sociali, a destra a fare il saluto romano nelle loro manifestazioni del cavolo e vabbè e basta, però non siano istituiti all'interno di una struttura. Ecco. Comunque ne parliamo tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Ah, Alessandro Milan, 2-0 per l'Italia. Menagramo di un menagramo.
Avevo azzeccato almeno 2-0.
Milan, anziché una commissione, facciamo come ha fatto l'Alpin. Chiamiamo Briatore, ma anche Forchielli, uno dei due.
Cioè Forchielli, a fare cosa nella nazionale? Tu andresti alla nazionale italiana a fare che? Alberto Forchielli arriva lì e dice:
tutti a casa.
Ecco, appunto. Cosa ne sa Alberto Forchielli adesso di calcio sulla nazionale italiana? È tifoso come noi.
Milan, manco con il calcio ci acchiappi, rinuncia.
No, 2-0, Leonardo, mi vuoi difendere? Io almeno 2-0 l'ho detto.
Anch'io avevo pronosticato 2-0 a favore dell'Italia, però.
Sì, anch'io dell'Italia.
Infatti dico.
Ma è vera la notizia che i democratici stanno spingendo Biden a ritirarsi dalle presidenziali per fare il vice di Spalletti? Perché hanno detto: guarda, uno più confuso e più lento di lui non lo trovi, quindi è perfetto per te.
Certo che gli italiani subito a scendere dal carro del perdente sono velocissimi, eh? Perché a fare ironia, sarcasmo. Dalle 9:36 minuti, parliamo allora di questa inchiesta che tanto ancora fa discutere, con Giorgia Meloni che si è appellata al Presidente della Repubblica Mattarella, con la reazione anche di Liliana Segre intervistata da Marianna Aprile sulla 7, e Liliana Segre addirittura ha detto una frase, come dire, molto molto forte.
Nelle varie trasmissioni, questa seduta, chiamiamola così, inneggiante anche a Sieg Heil, quindi anche questi motti nazisti che purtroppo io ricordo in modo diretto, non per sentito dire, alla mia età dovrò rivedere ancora questo, dovrò essere cacciata dal mio paese come sono stata già cacciata una volta?
Una domanda provocatoria.
È una domanda che è una risposta.
E insomma, questa è Liliana Segre, oggi anche la scrittrice Edith Brooke, anche lei.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Giorgia Meloni doveva ringraziare Fanpage, che se, come dice lei, non era al corrente di quello che succedeva in quell'associazione, Fanpage ne ha rivelata e le dovrebbe essere grata, o no?
Allora io vorrei chiudere questa prima ora di Uno Nessuno 100 Milan con un audio. Non so se l'avete sentito, i protagonisti sono un tassista di Roma e una ex, bisogna dire al momento, dirigente di Fincantieri, che è stata licenziata per quello che è stato, che stiamo per sentire. Allora, la scena è questa: la dirigente ha finito la corsa, chiede al tassista una ricevuta, ma una ricevuta maggiorata. Cioè, non so, la corsa è 10 euro, gli chiede: mi fa una ricevuta da 20 euro? Il tassista, la spiego, poi la sentirete. Il tassista dice: scusi, no, io le faccio la corsa, ma perché? Perché a me così l'azienda mi rimborsa un po' di più, dice la dirigente. E vabbè, insomma, questo è il dialogo.
Mi puoi fare la ricevuta?
Sì.
Ma me la puoi fare da 20?
No, come da 20? No, da 20 no, gliela faccio da quanto mi ha pagato.
Che ti cambia, scusami?
Cambia.
Dimmi che ti cambia.
Ma lei che gli cambia, scusi?
A me che mi rimborsano qualcosina in più.
A me niente, però. A me niente, invece.
Cioè, che rimani stronzo come sei.
Simpatica. Lei è simpatica. Molto educata, soprattutto.
No, ma lei è molto educata. Lei è molto educata.
Lei è molto educata. Complimenti.
Io capisco che sei frustrato perché porti la gente.
Ma io ho capito. Cioè, gli ha detto stronzo, frustrato che porti la gente. Il tassista, devo dire, con una gentilezza incredibile, dice complimenti, educata. E no, sei tu che sei... Ma voglio dire...
Ma posso dire che secondo me...
Ma dello stronzo, del frustrato. Poi quando scende, credo... davvero anche del coglione, scusate le parolacce.
No, ha fatto bene a licenziarla.
Non ha capito che il taxista voleva fare a mezzo.
No, ma come a mezzo? No, no, assolutamente
soprattutto
no.
Soprattutto non ha capito che il tassista stava registrando.
Beh, quello c'era evidentemente una telecamera e poi il tassista ha reso noto questo. No, la domanda tra l'altro che tutti si chiedono è: ma per carità, non voglio dire, licenziata per cos'è, 10 euro?
Ma non è quello, è l'atteggiamento. È veramente fastidioso come atteggiamento.
Ah sì, è stato fastidioso, non c'è dubbio, soprattutto gli insulti. Questo gli ha detto, no, ma a me che mi cambia. E lei è partita con una serie di insulti, ma è frustrato perché porti le persone, ma è un lavoro. Noi siamo stati i primi a criticare a volte i tassisti, ma questi insulti assolutamente che vengono così. Però licenziata?
Cioè, Leonardo devo anche dire che qualche volta a me è successo il contrario. Cioè che qualche tassista mi ha offerto di farmi una ricevuta maggiorata.
E se ci fosse una telecamera a riprendermi?
Io non essendo dipendente di nessuno, altrimenti avrei approfittato anch'io. No, me la faccio del triplo.
Ecco, vedi?
Ma non essendo io dipendente se non di me stesso.
Io dico, Alberto, tu sei mega dirigente.
Cosa?
Quante cose succedono nelle aziende anche non per 10 euro di questo tipo?
Certo.
Cioè, qui la differenza è che c'è una telecamera che l'ha beccata.
Sì, ma l'atteggiamento più che dei 10 euro, capito? Dare dello stronzo al tassista, veramente.
Ma d'accordo.
È di ultima questa cosa qui. Poi
sì,
dopo vedrai che sarà reintegrata da un giudice del lavoro. Però un tuo dirigente, non è che siano tantissimi dirigenti in cantiere.
Anche perché sono aziende anche importanti nelle quali anche l'immagine conta.
Chiaro, ma non c'è dubbio, no, ma non c'è dubbio.
Poi sai, una così chissà quanto aveva rotto i coglioni in azienda.
Adesso chissà quanto si è fatta rimborsare negli anni.
No, dai, no. Ma dopo ti assumi, no, è Leonardo Manera che dice.
È un'ipotesi.
No.
Ma come subito sì.
Ma scusa, non è che puoi dire delle cose così. Non lo sappiamo e anzi smentiamo questa frase.
Anzi, secondo me no. Fino a l'altro giorno è stata lì.
È stata la prima volta, assolutamente, siamo certi. Vai, giornale radio.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Could stay awake just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever.
Forchielone, il Bologna, We Are One, in Maron. Io volevo portare mia figlia in Area Platino per vedere la partita da lì, ma è solo su invito, non ci sono biglietti. Come fai? Ora pisci Morandio, stai fuori, me aggiusta.
Scusate, ma il fascismo ha tolto la libertà agli italiani, si è adeguato alle leggi razziali di Hitler e ha massacrato mezza Africa e non ha fatto crimini prima della guerra.
Sì, grande rivolta giusta contro Alberto Forchielli, grandissima rivolta contro Alberto Forchielli.
Sì?
Ma certo, i messaggi, ma certo. Hai detto in sostanza il fascismo ha fatto anche cose buone, questo che è una delle posso dire, facendo puttanate più.
No, ho detto che no.
Hai detto che il comunismo ha fatto più morti del fascismo. Vabbè, ma allora se stiamo a contarli adesso, non lo so, può anche essere dal punto di vista del numero. diciamo due regimi, ecco, due regimi. Solo che noi, appunto, avendo avuto il fascismo, i nostri nonni ci hanno, e i nostri genitori ci hanno un po', come dire, il nervo scoperto più su quello, ecco, tutto qua. La seconda ora di Unione Solo 100 Milan. Tra l'altro, noi abbiamo. Ogni tanto lo chiamiamo.
Saluto gli ascoltatori di Radio 24. Buongiorno a tutti.
L'onorevole Carlo Passadori.
Carlo Passadori, sono deputato del Fratelli d'Italia. Però oggi, no, se mi permette, Milan, sì, non voglio parlare di politica. Perché quando si parla di politica si litiga, ci si divide, no? Fascismo, comunismo.
Sì.
E allora oggi sono venuto, pur essendo deputato del Fratelli d'Italia, sono venuto a parlare di cucina. Perché quando si cucina non si litiga, si sta insieme senza discussione.
Ah, beh, giusto, sì, chiaro.
Perciò sono venuto a spiegarvi una ricetta. La ricetta della cucina tipica italiana, tradizionale.
Sì, sì.
Tradizionale,
calmi.
Italiana.
Si calmi.
Cucinata dagli italiani che hanno il tricolore nel cuore. No, che magari vai a mangiare gli spaghetti al pomodoro e ti trovi il cuoco negro.
No,
e il cuoco marrone cingalese.
No.
I piatti italiani vanno cucinati da cuochi italiani.
Ma non
che c'hanno il tricolore nel cuore. Cucina tradizionale italiana.
Si calmi, la vedo un po' trasfigurata.
Prima fammi salutare i miei due figli, posso?
Sì.
Ciao Benito, ciao Claretta. Papà mi saluta. Ciao Benito, ciao Claretta.
Ma come?
Allora, scusi, adesso, spiego.
Sono due nomi, per carità.
Sono due nomi, posso chiamare i figli miei?
Può chiamarli come vuole, certo che.
Vi spiego questa ricetta tipica italiana. Spaghetti al pomodoro.
Sì.
Come si fa? Prendete i pomodori pelati, gli togliete la buccia al pomodoro pelato e la parte di scarto, la parte da buttare dei pomodori, dove la mettete?
Dove?
Nella parte sinistra del tagliere.
A sinistra.
La parte buona della destra del tagliere, la parte buttata a sinistra del tagliere.
Sì.
Tutte le cose a buttare che non
a
vanno
sinistra.
Bene se mettono la parte sinistra del tagliere.
Sì.
Poi prendete questi pomodori pelati e dove li mettete? A ustionarsi dove? Dove vanno ustionati?
Dove?
Una bella pentola, gli mettete due cucchiai di olio extravergine di ricino!
No, come di ricino?
Fate scaldare olio di ricino, gli buttate dentro sti pomidori rossi, che è un colore che non mi piace, e godete mentre vedete sti pomidori rossi che si ustionino dentro l'olio di ricino! Che non ha fatto mai male a nessuno l'olio di ricino, qualche volta anzi è stato utile l'olio di ricino!
Ma...
poi prendete e gli date una passata ai pomodori nel passino.
Sì.
Se non avete il passino, potete anche dare un paio di colpi di manganello finché si sfibrano completamente.
Ah! Ma stia calmo, Alberto, ma digli qualcosa.
No, vado avanti. No, beh, ma è.
Fammi finire la ricetta, porchiello!
Sì, no, beh, benissimo.
Porchiello!
Sì, no, però questa gag è da televisione, perché la gente vuole vedere la tua faccia. Cioè, c'hai una faccia. No,
punto prendete l'acqua, fate bollire l'acqua, gli buttate dentro i spaghi. Spaghi come devono essere?
Non lo so.
Bianchi!
Bianchi.
Non spaghi integrali, spaghi bianchi!
Bianchi.
E li scolate al momento giusto. E non li fate ammollì, altrimenti se trammolliscono anche quelli vanno messi nella parte sinistra del tagliere.
Eccolo lì.
A questo punto prendete gli spaghi e mettete il pomodoro, la foglia di basilico e siete pronti per mangiarli. Se non vi vale mangiarli, decucinarli voi, potete venire a trovarmi al mio ristorante preferito.
Sì? Cioè...
i sapori di Predappio.
Ah, ecco, va bene.
L'unico ristorante che vale la pena frequentare. Allora, mi aspetto ai sapori del Predappio, caro Passatori, andiamo avanti così, con la forza di sempre.
Sì, va bene, onorevole, adesso si calma. È maniera ironia, se si può ancora sorridere, se si può ancora sorridere. Allora, adesso voglio iniziare un percorso, ci porterà questo percorso poi in Estremo Oriente, nella Cina tanto amata da Forchielli, ma non solo, anche in Corea. Allora, mi ha colpito molto il long form di Repubblica ieri, Cina Underground, che parla di evasioni, fondi pubblici, soldi della criminalità, praticamente anche moltissimi, questa è l'antimafia che lo dice, antimafia italiana, e le procure italiane, negozietti di cinesi che riciclano casi di 5 milioni di euro di... boss colombiani insieme a boss dell'andrangheta della Locride, cioè tutto un sommerso. Ce lo spieghi? Perché tu
ma niente, i cinesi vengono, lavorano,
non tutti,
duramente, molti cinesi,
sì,
vengono, lavorano duramente in attività imprenditoriali, portano a casa tanti soldi perché hanno un'economia familiare molto produttiva, guadagnano anche sui bar, per esempio, cosa che una famiglia italiana fa fatica. Però questi utili sono sostanzialmente neri, è risaputo che non pagano le tasse, ne pagano in minima parte. Difficile riciclare questi soldi, a volte comprano immobili in contanti, non so quanti, tantissime persone conosco che si sono trovati a vendere un immobile al cinese che si è presentato.
Ma
con la borsa dei soldi,
dal punto di vista proprio fiscale, per giustificare?
Una volta era possibile, adesso forse non è più possibile. La morale è che l'unica strada per disporre di queste somme liquide è mandarle in Cina. Quindi sì, perché è difficile riciclare in Italia per
infatti
loro.
Le rimesse dalla Cina, dall'Italia alla Cina sono
miliardi.
Che, sì, ma è qui che però la procura, le procure hanno iniziato ad accendere i riflettori. In pochi anni, di colpo, quelle ufficiali si sono drasticamente abbassate, perché in realtà è tutto nero, cioè sono soldi nero, che devono entrare nero in Cina, ma non devono...
è tutto nero, anche perché si fa fatica a riciclare quelle somme in Italia. Quindi a questo punto, ma la cosa che fa veramente incazzare, se la vera, tanto queste cose sui cinesi lo sappiamo, purtroppo la Guardia di Finanza cerca di entrare, cerca di fare, ma è molto difficile, il fenomeno è molto esteso. Il problema è che le autorità cinesi lo coprono.
Infatti Repubblica, capito? Dice proprio questo.
Questa è una cosa che a me ha sempre fatto imbestialire quei cinesi.
A livello bancario non c'è alcuna collaborazione da parte delle banche cinesi.
Ma questo mi ha sempre fatto impazzire, anche in casi di violazione di proprietà intellettuale, altri crimini. Vai, cerchi di perseguire il cinese, credi nella buona fede del sistema e il sistema cinese non ti aiuta. Quindi alla fine uno viene da dire, ma allora sono tutti collusi.
Viene c'è stupore nel leggere, per esempio, sempre l'inchiesta di Repubblica, un laboratorio cinese, il comparto tessile di Vicenza, tra il 96 e il 2020 ha aperto e chiuso per 16 volte la partita IVA intestata sempre a cinesi, che poi scompaiono nel nulla.
Sì, certo, fatturano, incassano l'IVA e non la versano, punto. Molto,
infatti
molto
c'è l'evasione, diciamo, di l'IVA non versata.
Certo, molto semplice.
Addirittura si sono creati 20 partite IVA all'Agenzia delle Entrate, sempre nel marzo 2023 a Vicenza. Sapete intestate a chi come nome? Chiaramente sembrano delle sequenze letterali. Al signor Shenzhenzhen.
È così.
Ma cioè, chiaramente un nome.
È tanto che lo dico. Ma il problema, c'è anche un problema ciclopico nei rapporti sino-americani, che è il fentanyl che esce dalla Cina e arriva in America, fa centinaia di migliaia di morti,
la droga.
Però il sistema cinese non collabora. Quindi il problema è questo, cioè chi ci troviamo di fronte, questo Stato così nobile, questa nobile Repubblica Cinese con un nobile presidente che di millenaria cultura, da che parte stanno? E questo è il problema, capito? No. È un problema fondamentale che ho con la Cina, questo.
No, certo.
E chi ricicla? Non sono piccole banchette di provincia, sono le grandi banche dello Stato.
Beh, diciamo
che hanno filiali a Milano.
Lo fanno tutto. Magari dei cinesi, che però devono essere appoggiati ovviamente da istituzioni che
ma sono assolutamente
altrimenti...
appoggiati. Beh, ci sono dei casi di riciclaggio fatte da filiali milanesi di banche cinesi di primo ordine, che quando è partita l'inchiesta hanno fatto sparire i funzionari e mai si sono più trovati, sono tornati in Cina, avranno fatto carriera, però tutte le azioni dei nostri PM si sono arenati di fronte all'omertà cinese. Questa è una cosa per cui io ritengo che prima di integrare la Cina ulteriormente dobbiamo andarci con i passi. Molto.
Ma se vuoi ripartiamo da qui, perché dopo il traffico parleremo invece di Corea, che è lì vicino, con un ospite.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Allora, abbiamo parlato della Cina, stiamo parlando della Cina, spostiamoci in quell'area, perché di recente anche il viaggio che Putin ha fatto in Corea del Nord a Pyongyang con Kim Jong-un ha generato delle questioni geopolitiche interessanti. Noi ci spostiamo in quell'area salutando il ritorno di Vincenzo Campitelli, professore di italiano e latino, console onorario a Busan, siamo in Corea del Sud, quindi Vincenzo, buongiorno. Eccoci qui, grazie.
Buongiorno, buon pomeriggio Alessandro.
Esatto,
e a tutto lo studio.
C'è anche Alberto Forchielli che ti ascolta insieme a Leonardo Manera.
Buongiorno.
Allora, intanto ci spieghi questa storia dei palloni che vengono mandati da Corea del Nord al Corea del Sud pieni di escrementi, no? E di altre sporcizie varie. Ma che è? C'è una butade, una presa
Dunque,
in giro?
La storia parte dagli esuli nordcoreani presenti in Corea del Sud che hanno inviato in territorio nordcoreano messaggi antiregime,
sì.
Messaggi che il regime considera allo stregone di spazzatura. Per tale ragione hanno così optato per una risposta nel vero senso della parola, inviando altrettanta spazzatura tramite dei palloncini che partendo dalla Corea del Nord sono arrivati fino a Seul, che non dimentichiamo dista meno di 200 km dalla capitale nordcoreana.
Quindi voi esuli nordcoreani nel sud ci mandate messaggi antiregime e noi li consideriamo spazzatura, vi rispediamo spazzatura proprio anche escrementi che sono stati analizzati, cioè per capire anche la popolazione come vive, no?
Sì, diciamo che inizialmente erano stati descritti naturalmente dai sopralluoghi dell'intelligence e della protezione civile contenenti per lo più carta straccia e indumenti usati. Questo all'inizio di giugno, con gli ultimi, sempre l'intelligence sudcoreana ha rilevato anche tracce di agenti provenienti da, chiedo venia a chi ci ascolta naturalmente per il dettaglio, provenienti da escrementi umani. E in tale risposta appunto il governo sudcoreano ha espresso come tali parassiti anche presenti nei rifiuti testimonino le gravi condizioni in cui versa anche la popolazione dal punto di vista sanitario.
Insomma, va bene, ma questa cosa mettiamola un po' da parte. Qui Alberto Forchielli era anche molto incuriosito e attento a capire questa visita di Putin con Kim Jong-un in Corea del Nord. Come è stato? Perché la Cina pare si sia abbastanza risentita, pubblicamente non l'hanno detto così. In Corea del Sud come è vissuta questa unione?
In Corea del Sud è stata considerata quasi una mossa scontata, perché la Corea del Sud inizialmente era stata anche interpellata per fornire armi letali all'Ucraina, cosa che però non è mai avvenuta. Questa ripresa del dialogo fra la Russia e il regime di Pyongyang si pone appunto anche in relazione a quello che è un rapporto, diciamo, di alti e bassi fra la Corea del Nord e la Russia. Parliamo comunque di due soggetti, come ben noto, che in questo momento cercano sia reciprocamente sia altrove, come dimostra anche il contatto fra la Russia e il Vietnam, in un'esigenza appunto di trovare alleati al fine di bilanciare l'equilibrio della regione.
La dicevo così fuori onda, la dicevo Alberto Forchielli, ma non possono sia la Russia sia la Cina, cioè, mettersi d'accordo e dire vabbè, Kim Jong-un dobbiamo farlo decadere, perché va bene, sarà anche un alleato, ma è talmente imprevedibile, talmente pazzo, ecco, che non ci fa gioco, no Alberto? Non è...
Lo so, però ha un arsenale nucleare di tutto rispetto adesso.
Sì, certo.
È a due passi da Pechino.
C'è anche da dire questo, che il regime nordcoreano costituisce...
Sì, ecco.
Saltato. Pronto?
Sì, eccoci.
Ecco.
Prego. Costituisce
il regime nordcoreano costituisce un unicum nel suo genere, non è paragonabile, per dire, ai regimi delle democrazie popolari nell'Europa dell'Est. Quindi Kim Jong-un in teoria potrebbe essere sostituito soltanto dalla sorella Kim Yo-jong, che è in pratica il numero due del regime, secondo alcuni analisti anche molto più influente,
sì,
del fratello.
Ma no, voglio dire, ma non è possibile far decadere proprio tutta la dinastia, ecco, cioè quello che uno potrebbe dire un colpo di stato, cioè ovviamente parallelamente evitando che questi un minuto prima schiaccino il bottone con le armi nucleari.
Per quella che è la situazione attuale, per quello che è stato anche il percorso storico della Corea del Nord dalle origini ad oggi, questo scenario in questo momento è impraticabile. Poi, per carità, del domani non c'è certezza, ma al momento, da europeo residente in Corea, posso dire che in questo momento sarebbe ai confini della fantapolitica.
Non si hanno notizie di dissidenti all'interno della Corea del Nord o di movimenti che vogliono cambiare il regime?
Ufficialmente di questo non si sa nulla, almeno qui a sud.
Sì. Senta Campitelli, la domanda madre, ossia la Corea del Nord ha un arsenale nucleare di tutto rispetto, adesso è anche dotata di missili balistici, può colpire anche gli Stati Uniti, è a due passi dalla Corea del Sud e potrebbe annichilire la Corea del Sud. La Corea del Sud vive con una garanzia americana di difesa, ma cosa conta una garanzia americana quando gli americani sanno che la Corea del Nord potrebbe colpire Washington, New York o Los Angeles? Non c'è la tentazione nella Corea del Sud di dotarsi anch'essa di un arsenale nucleare?
È lo stesso motivo, con le dovute differenze, per le quali i paesi europei della NATO che non possiedono una loro force de frappe, per dire alla francese, nucleare, potrebbero pensare lo stesso riguardo all'ipotesi di un attacco russo con armi nucleari sul territorio europeo. Ci sono state discussioni relative alla possibilità da parte del regime, da parte del governo sudcoreano, di dotarsi di un arsenale nucleare, ma una situazione che rispecchia molto anche quella di paesi della NATO. Faccio un esempio: non solo l'Italia, ma anche la Turchia, che per lungo tempo, penso anche adesso, possiede sul suo territorio armi nucleari non sue, ma della NATO. Di trovarsi nell'incognita di un eventuale attacco di terzi, di potenze nucleari, e di non avere una forza sua di risposta se non quella americana.
Quindi ma io ho letto per esempio
dell'ombrello nucleare.
Sì. Ho letto per esempio che l'opinione pubblica sudcoreana sarebbe favorevole a una,
cioè, una difesa diretta
del paese.
Non per interposto stato.
Dunque, esiste una corrente di pensiero che spinge per avere un ombrello nucleare proprio, però c'è anche da dire che il clima che si respira qui in Corea del Sud, ma non da oggi, anche nei momenti in cui la tensione è salita, per così dire, alle stelle, durante ad esempio il primo test balistico nordcoreano, non si vive con l'idea che da un giorno all'altro possa scoppiare un conflitto, non dico neanche nucleare, un conflitto convenzionale fra i due paesi. La Corea del Sud sente il Nord, al di là delle divisioni politico-ideologiche, come uno stato fratello, come un fratello di sangue. Quindi non si vive, non si ipotizza una guerra, pertanto ecco, la corrente che spinge per dotarsi di un arsenale nucleare proprio non è così forte, non ha un peso rilevante in tema politico. Il presidente attuale Yoon Suk-yeol ha cambiato l'approccio nei confronti del regime nordcoreano, per alcuni versi in maniera totalmente differente rispetto a Moon Jae-in, che a suo tempo nel 2018 aprì proprio al regime di Kim Jong-un.
Allora, e noi Vincenzo Campitelli intanto ti ringraziamo. Ecco, ricordaci la pronuncia, perché noi diciamo Kim Jong-un, invece la pronuncia esatta del leader nordcoreano
si pronuncia Kim Jong-un.
Kim Jong-un. Va bene. Grazie Vincenzo Campitelli, un abbraccio.
Comincia prima un po' così,
ti vedo
Kim Jong-un.
Kim Jong-un. Molto bene. Andiamo alla borsa.
C'è anche oggi, non vedo Deborah Rosciani.
No, Deborah Rosciani è in ferie una settimana e poi sarà in ferie dal 19 luglio al 3 settembre, capisci? E poi se la prende con noi dicendo che non
lavoriamo. Quindi oggi chi si occupa della borsa?
Adesso questo me lo do. Ah, la Trillò, la nostra mitica Trillò che vedo in diretta da Roma.
Sì, eccola, sì, eccola.
Vai, vai.
Nessuno. 100 Milan.
Milan che auspica un colpo di Stato.
Io non auspico, ho chiesto. Everybody seems to like me. Come and choose it. Siamo qui con Albertone Forchielli in studio fino alle 11. Ma tu ancora sei convinto che vinca Trump? Forse ancora di più dopo il dibattito.
Dopo il dibattito. Due volte nella storia un presidente democratico rinunciò, e fu Truman nel 52 e Johnson nel 68, e in entrambi i casi stravinse la destra, stravinsero i repubblicani.
Sì, anche se a questo livello di corsa presidenziale non è mai nessuno ha fatto un passo indietro, cioè sarebbe abbastanza storico da parte di Biden dire sì, mi faccio da parte prima, poco prima delle elezioni, anche perché e chi mettono?
Ma lì poi c'è un altro problema, perché in teoria dovrebbero mettere Kamala Harris,
che però non ha seminato bene in questi quattro
però
anni.
Però gli elettori neri, se vedessero Kamala Harris sopravanzata da qualcun altro, probabilmente non darebbero il voto a quel qualcun altro, perché Kamala Harris è nera. Per cui è veramente tragica l'ipotesi di sostituire Biden con Kamala Harris, è pessima. L'idea di bypassare Kamala Harris
è altrettanto
pessima. L'unica cosa che potrebbe salvare un po' questa situazione sarebbe Michelle Obama, che ha fatto sapere di non volerne sapere.
Si dice sempre così quando poi si vuole essere candidati, no? Si dice sempre no.
Io personalmente, a me piace moltissimo il governatore, la Whitmer, la governatrice del Michigan, che potrebbe portare a casa. Per vincere i democratici hanno bisogno assoluto, tassativo, di portare a casa Michigan, Wisconsin e Pennsylvania, perché in realtà le elezioni si giocano su sei stati,
i cosiddetti tre del swing states. Quelle in bilico, no?
Per vincere dovrebbe vincere come minimo questi tre stati del nord a forte vocazione industriale, che hanno perso molto occupazione con l'offshore delle imprese americane, e quindi un governatore del Michigan potrebbe attrarre elettori anche in Pennsylvania e in Wisconsin. Però Biden è un testone, non so neanche.
Bella questa cosa, è un testone. È un'immagine che secondo me piace anche a Leonardo Maria. Sei un testone. Te lo diceva mai tua mamma? Sei un testone.
No, usava termini un po' più espliciti.
No, vabbè, dai, però è tipico, sei un testone, no? Quando. Vabbè. Dicevi?
Non mi ricordo più. No, che come tutti gli anziani sono un po' testoni, rigidi sulle proprie posizioni.
Salutiamo gli anziani all'ascolto, no?
No, che poi Biden è solo 81, non è che sia anzianissimo.
È che è invecchiato malissimo.
Ci sono degli ottantenni in splendida forma al giorno d'oggi.
Sì, Trump non è che ha molti anni in meno.
Sì.
Però certamente dà un'idea di, una, di un vigore fisico ben diverso.
Anche se dice un sacco di cazzate.
Sì, sì. Però... ma infatti la cosa incredibile è questo, che da una parte c'è uno che sembra non propriamente lucido e dall'altra parte, ma anche nel dibattito, Trump è un bugiardo seriale.
Ho visto che ha negato ancora di aver avuto rapporti con Stormy.
Se lo sai che negare sempre negare sempre
nega per la moglie,
è la prima regola. Negare sempre è la prima regola. C'è Michele da Perugia. Buongiorno Michele.
Buongiorno.
Prego.
Dunque io ho telefonato subito prima della prima interruzione alle 10:30, quando ancora presentava il servizio su fanpage,
sì,
quindi
sì.
Su quello volevo intervenire e poi chiedo scusa, non ho seguito il resto della trasmissione
ma
perché sono al lavoro,
va
quindi
bene.
Magari
non c'era niente di interessante,
no,
non
no,
si preoccupi.
Parte. Prego, vai, vai.
Allora, praticamente relativamente al fatto che la Meloni si ritrova con questi problemi interni e non ha manco accennato una risposta idonea a far pensare che voglia risolvere, perché il problema è che fino a pochissimi anni fa il partito della Meloni era un partito del 4%. E quindi questo partito si era formato in aperto contrasto con la deriva centrista del resto del centrodestra, cioè quindi ha radunato i più nostalgici della destra di quello che era il centrodestra guida berlusconiana. E secondo me la metà degli antichi militanti, quelli del 4%, di Fratelli d'Italia hanno quel retaggio culturale, e per questo che non può disfarsene, perché se se ne disfacesse dopo non avrebbe più una classe dirigente né locale né nazionale a cui pescare.
Guardi, adesso noi seguiamo le parole, per esempio Donzelli, che è responsabile dell'organizzazione del partito, ha detto la Segre va ascoltata, l'ascoltiamo, queste persone non hanno spazio nel partito, vedremo se come dice lei non...
Però è interessante quello che dice questo signore.
Cioè liberandosi di queste persone ci si libera di alcune classi dirigenti.
In origine quelli che aderivano a Fratelli d'Italia era la parte un po' più estremista della destra.
Però l'inchiesta riguarda in questo caso i giovani, quindi non sono la classe dirigenziale, semmai sono quella del futuro di Fratelli d'Italia.
Dire, nel momento in cui la Meloni facesse una svolta di assoluta biura di qualsiasi valore di quella cultura politica,
perderebbe, lei dice,
perderebbe questo 2%, e in quel 2% si perderebbe almeno la metà della classe dirigente.
La domanda che ho fatto io prima, è chiaro che non c'è una risposta netta, è: ma non aprirebbe a tutta una serie di persone più moderate, che certo in quei valori non si riconoscono per nulla, ma che si potrebbero riconoscere in una destra liberale, se si vuole, berlusconian-meloniana?
Sono sicuro che lei ha ragione, il problema è poi però nel frattempo, cioè tra quel momento e quando avrà formato una nuova classe dirigente, come lo dirige il partito?
Come lo dirige? Ho capito, però certo, è anche una questione, però allora uno rimane sempre, come dire, in questa, seguendo questo ragionamento, in una situazione un po' di due o tre facce, ecco. Un po'
come
tutti noi nella vita, ecco, arriva sempre Leonardo Manera. Ma tu, una persona, un collaboratore così amaro nelle tue aziende, l'hai mai avuto? Cioè una persona che racchiude l'amarezza, cioè tu dici dai buttiamoci in questo investimento, ma no, tanto guarda,
non
andrà.
Io non ce l'ho mai avuto, ma vorrei averlo.
Perché frenerebbe i tuoi entusiasmi che ti portano a fare anche delle stupidate, cioè tu dici.
Ma guarda, come mi è andato più volte, mi dicono sempre tu scuoti la testa, cioè dopo alla fine le cose le fai.
È vero. Però è fastidioso sempre, dice, ma no.
E poi
ma
c'è anche l'altra faccia di Leonardo Manera, quello che fa tutte le gag, i personaggi, cioè ci sono tanti Leonardo Manera.
Il pagliaccio. Vediamo, c'è Claudio da Roma. Buongiorno Claudio.
Sì, buongiorno, un caro saluto a lei e agli ascoltatori.
Prego.
Senta, io l'avevo chiamata a seguito del discorso che stava facendo sulla Corea del Nord, il ragazzo dittatore. Volevo solo esprimere una riflessione per quanto riguarda quello che lei diceva sulla possibilità di fare un golpe, di rimuovere il regime, la famiglia. Insomma, io francamente ci andrei un po' piano con questo tipo di medicina, diciamo, perché si rischia che la medicina sia peggiore del male. Mm-hmm. Mi è venuto da pensare istantaneamente questa mentalità un po' da sceriffo del mondo che decide chi sono.
Sì, Milan è un po' così, ha questa mentalità.
Milan golpista non è piaciuto.
Vediamo, eh? Però io devo dire anche una cosa, vorrei proprio mondo, Alessandro, fare Milan un passo indietro sul, cioè mettersi d'accordo sulle regole di ingaggio. Se uno fa una domanda, non è che sta dicendo facciamo un golpe.
No, ma tu la
si
pensi
può
così,
fare
però
un golpe per farlo decadere?
Sì, ma
è una domanda.
Pronto.
La domanda di per sé è sempre per un giornalista neutra.
Eri già lì pronto.
Cioè non è che la domanda ha un valore, ma smetti, non è che la domanda racchiude un invito, è una domanda. Se avessi di fronte Osama Bin Laden morto, gli direi: lei rifarebbe un attentato negli Stati Uniti?
Che
non vuol dire,
di
non vuol dire,
e scusate, io non
deve farlo. Vabbè, però prego Claudio, capito?
No, siamo d'accordo. Allora, ecco, cioè, secondo me non è la soluzione migliore quella di fare piazza pulita, anche perché dobbiamo poi essere sicuri di quale sia la strategia del dopo, se no rischiamo di trovarci con nella stessa situazione della Libia o
se no è l'esatto, esportiamo la democrazia irachena. Sono d'accordo. Grazie, andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Cambia la musica senza la Rosciani. La borsa condotta dalla Brillò, che dice nell'ultima ottava della borsa.
Allora, le 10:50
minuti. Faccio notare che siamo al primo luglio oggi.
Sì, e quindi?
E noi siamo ancora in onda.
Ma anche questa cosa, Alberto, lui vorrebbe fare tipo
palinsesto
normale televisivo,
no,
in radio.
Ma anche radiofonici, non è vero che i radio palinsesti radiofonici vanno avanti così per sempre ininterrottamente.
È l'adattamento sindacale, no? Vettero sindacale.
Ma no, è fancazzista, non è sindacale.
No,
non c'è
non
niente
è vero
di sindacale.
Ma no, bisognerebbe finire a metà giugno e riprendere a metà settembre. Ma ce ne andiamo avanti fino a quando, scusa?
17 luglio, 19, cos'è?
Ah, ecco, non te l'ho ancora detto, te lo dico adesso in diretta, che io la settimana dal 14 al 21 sono via, però faccio col telefono, però lo faccio se vuoi anche tutte le mattine alle 9 invece che a 9 e mezza.
Sarai in Sardegna sicuramente.
Ma sono in Calabria.
Ah vabbè.
Ma
cosa fai in Calabria?
Vacanza.
Fai
i fatti suoi.
No, in realtà non ti spiego tutta la storia.
No, guarda, mi sto già innervosendo, quindi
vado per mio figlio.
Sì.
In quel posto specifico vado per mio figlio.
Sì.
Perché mi hanno detto che è una struttura dove ci sono tantissimi ragazzi.
Oh, che sacrificio
per
enorme.
Per me è un sacrificio, perché io vado
che grande sacrificio.
Io vado a fare il cambio merci, come tu ben sai, faccio lo spettacolo e in cambio mi offrono una settimana di vacanza. Sì, sì. Ecco. Ma io non andrei magari in una
ma invece vai
di...
proprio in una struttura dove tuo figlio così non ti rompe le scatole tutto il giorno, no. Ha da fare e tu...
No, vado per far socializzare mio figlio, ma, con altri sì, suoi coetanei, mi sacrifico.
Vado a far socializzare.
No,
ma
se
Alberto,
io andassi,
ma dimmi qualcosa.
Se io andassi...
No, se parla del figlio come un cane.
Un cagnolino, lo vado a far conoscere, deve socializzare.
Come portarlo al giardino.
Beniamino.
No. Se io andassi a fare una vacanza culturale,
fai la pipì lì,
se io andassi, che ne so, all'estero, no?
Ma sì. Quanti anni ha tuo figlio?
15.
E già ti devi occupare della sua socializzazione.
No, ma intendo dire, cioè, che se io andassi in un posto a fare vacanze culturali un giorno qua, un giorno
sei
là,
un padre padrone, tu, di la verità.
Al contrario, io mi sacrifico per lui, perché se lo portassi in giro per l'Europa, per il mondo, non potrebbe conoscere altri suoi coetanei stando un giorno in quadro.
Beniamino.
No, non è vero. Invece io lo porto, sacrificando me stesso, in un posto ci sono tanti suoi coetanei, così lui si diverte.
Sì, sì,
io,
sì.
Io cosa vado a fargli? Ormai
niente, non ci saranno solo giovani e quindicenni, no? Ci
no,
saranno...
spero di...
Tu farai i fatti tuoi, leggerai tutto il giorno sotto l'ombrellone. Dalle 9 alle 11 sarebbe gradita una tua presenza in qualsivoglia modo qui in diretta su Radio 24.
Sì, Alberto. Se vuoi per sacrificarmi farò tutti i giorni alle 9 quella
ma
settimana.
Senti. È un atteggiamento.
Ma guarda, io non lo so. Ma tu cosa fare? Tu pensa averlo dipendente in una delle tue 15 aziende?
Sì, forse mi ricredo. Forse mi ricredo. Già stamattina quando l'ho visto si nascondeva dietro gli angoli, arrivava, non si capisce cos'è, sospettoso.
No, ha sempre qualcosa
se
da nascondere.
Si era deciso a prendere il caffè prima o dopo, quindi stava andando verso la macchinetta del caffè.
Striscia le pareti.
Striscia le pareti.
C'è sempre qualcosa di losco.
Sì, sì, confermo.
Comunque ti ho avvisato che quella settimana sono in Calabria.
Alberto,
prenda in Calabria
speriamo. Abbiamo un minuto, cosa ci consigli a livello economico? Sei lì a compulsare la borsa, mamma mia, sempre a vivere con questi insomma
la borsa.
Ma no, sei sempre lì a vedere tutti gli investimenti.
Io?
Come va?
Sono molto, molto legato a questa cosa.
Sì, certo.
Perché
o va bene o va male.
Cioè. Sì, un giorno perdo una Mercedes, il giorno dopo guadagno una Rolls Royce.
Ecco lì.
Sai che l'altra settimana...
Oggi come va? Siamo più Mercedes
Finta? Per me dipende l'apertura del mercato americano, quindi te lo dico dopo le 3:30.
L'altra settimana sono stato a condurre una premiazione per degli avvocati nel Palazzo della Borsa, Palazzo Mezzanotte, sì, qua a Milano. Non c'ero mai stato. È un bel palazzo. L'unico problema è che c'era aperto il bar durante la premiazione.
L'unico problema è che la borsa italiana sta scomparendo.
E quindi tutti al bar.
Tutti
mentre,
al bar.
Mentre premia. Vabbè, Alberto,
alla gente interessa solo bere.
Che pronostico ci puoi fare? Biden fammi questo pronostico. Lo cambiano Biden in corsa, il cavallo in corsa o no?
Ma secondo me lo cambiano. Secondo me lo cambiano.
Con la governatrice.
Ma si può cambiare...
Per me sì, donna almeno.
Sì, si può,
si può cambiare contro la sua volontà. Cioè il partito può intervenire.
Insomma adesso.
Beh, dopo ci dovrebbe essere un golpe a livello di
ecco.
Di come si chiama? Del c'ha un nome quando si riuniscono
già,
tutti.
Già il golpe, sì, già il golpe l'ho evocato io, non è andata bene.
Non è andata bene, però a livello di convention dovrebbero disarcionarlo, i suoi delegati dovrebbero disarcionarlo, sarebbe un bel pasticcio quello.
Sì. Alla prossima puntata lo scopriremo. Ciao Albertone!
Ciao,
un abbraccio a tutti.
Ciao Leonardo.